Allora, buonasera a tutti, quindi coordino la terza sezione, l'ultima. Il primo a presentarci il suo lavoro, Gianluca Marasca, terapista e ricercatore in ambito neurocognitivo, che oltre all'attività clinica in età evolutiva ha affiancato la ricerca in ambito estetico e neuroscientifico. I suoi ultimi lavori presentati presso la casa editrice Corecchio Acerbo sono Mappe, altre e oltre la cartografia e i bambini, le bambine e gli albi illustrati, il ruolo dell'immaginazione. Si è specializzato con il professor Busella in riabilitazione neurocognitiva, dove ha incontrato il pensiero di Gregory Bateson e le sue declinazioni in ambito terapeutico. Quindi è cofondatore del centro Segni a Ostia Lido, studio clinico di psicologia e riabilitazione in età evolutiva. Il suo lavoro, Perdere e ritrovare il corpo. Io so che la cura più efficace, naturale, che esiste sono gli abbracci e le carezze. Questo è neuroscienza, non è... E quindi... l'internet non ci potrà mai dire quando dare carezze a chi, da chi li vogliamo. Questo lo sappiamo solo noi, se lo vogliamo sapere, se lo vogliamo ammettere. E quindi io sono curiosa di come si ritrova il corpo.
Allora, intanto ringrazio Rosalba e gli amici del circolo per avermi invitato a fare questa relazione. Io quando faccio le mie cose le porto un po' in giro, sono abbastanza particolare, nel senso che io non uso le slide, quindi mi muovo un po' camaleontico rispetto anche a quello che vivo prima da spettatore, insomma, e ora da relatore. E quindi... mi muovo dinamicamente. La prima cosa che mi viene da come inciso e rinforzo rispetto a quello che tu dici rispetto agli abbracci e anche rispetto alle tecnologie, e questa è una frase di Fausto Aurecchio, che è la responsabile editoriale di questa casa editrice per bambini e bambine, ma non solo. Lei dice sempre che emozionarsi di fronte a qualcosa di bello è il primo passo per poi battere i pugni, i piedi, dire di no rispetto a qualcosa di brutto. Per cui il bello è qualcosa che deve essere sempre presente, dal mio punto di vista, in qualsiasi forma di relazione. E se riusciamo a trovare anche insieme la possibilità di sperimentare queste cose attraverso le nuove tecnologie, assolutamente queste possono aiutarci in questo percorso. Per quanto riguarda il mio intervento di oggi, un pochino l'avevo preparato con Paola, che oggi qui con noi non c'è, ma continuo a giocare. Paola Musara. Però continuo a giocare rispetto all'ultima cosa che ci è stata lasciata, insomma, no? E lei finiva appunto con dov'è il corpo? No? Ci lasciano questa domanda. E quando lo avevamo pensato un pochino insieme, io stavo con gli auricolari e il telefonino, e sto per entrare in macchina, nella mia Polo, una macchina comunque piccolina, e allora ho cominciato a ragionare prima di entrare in macchina, ma il corpo di Gregory Bateson com'era? Perché sempre, di solito, dei nostri autori, delle cose che amiamo, vengono prima le idee, no? Ci sorvolano, poi io sono ossessivo con il corpo, che ovviamente è il mio lavoro. Allora ho voluto proprio fare una ricerca successiva a questa sensazione che Paolo mi aveva evocato. Prima di entrare in macchina lei mi dice: guarda Luca, che lui comunque era quasi alto 2 metri, ora centimetro più, centimetro meno, era enorme. Io l'ho visto... le prime volte l'ho visto in qualche video, qualche frame, qualche fotografia. E allora Entrando in macchina ho cominciato, la mia immaginazione è proprio spinta a volte, quindi se fossi stato Gregory Bateson avrei sbattuto la testa, sicuramente avrei portato indietro tutto quanto il sedile, rovinato lo schienale, probabilmente il volante per lui era un volante da, non so, da, come una macchina da go-kart. E allora lì ho cominciato a preparare questo mio intervento andando a conoscere chi era, non tanto le sue idee. E allora ho cominciato a vivisezionare, proprio con il termine vivisezione, le immagini, me le mettevo quasi a rallentatore, di come accennava a un'idea o di quanto lui sapeva, perché ovviamente poi era un grande anche affabulatore, diceva lei, no? Di quando inseriva un nuovo argomento e aveva tutta una modalità di corrugare la fronte o aggrottare un sopracciglio molto molto affascinante. E poi mi sono cominciato a vedere i film, soprattutto quello di Nora, e per poi arrivare a scavare ancora di più su quel corpo per tutta la sua vita ovviamente l'ha accompagnato e che era il contenitore, il luogo di quelle idee meravigliose che ci ha lasciato. Come io lo dico sempre, anche se è poco che ho iniziato a studiarlo, ma dico sempre che l'impalcatura, ma soprattutto la cornice che ci ha lasciato, è la cosa più preziosa. Poi ognuno la può ovviamente declinare nelle sue mille sfaccettature, ma quella cornice è ben chiara, cosa che non mi era chiara dal corpo. E allora ho cominciato a leggermi la biografia fatta da Mary Catherine, e a volte le parole spiegarle, le realtà spiegarle è molto difficile, allora si usano delle metafore, no? Per provare un pochino a dare un'idea di quella cosa, anche se è riduttiva. Però nella fase finale della sua vita, Gregory Bateson si trova a pochi mesi dalla morte, e quindi lui viene accolto dalla comunità spirituale, dove è stato veramente accolto H24, dove c'erano tante persone che si erano mobilizzate per lui, dove, non so, magari recitavano, magari lo accudivano, lo nutrivano. E questa parola di Mary Catherine ha risuonato ancora più forte nella descrizione del padre, del suo corpo. E lei ne parla come di un corpo recalcitrante. E allora, questa idea del corpo recalcitrante mi ha affascinato e quindi sono andato ancora a scavare ancora di più, perché un corpo recalcitrante non è stato solo il corpo di Gregory Bateson in punto di morte, ma molto probabilmente quel corpo recalcitrante è venuto ancora prima della sua nascita, anche perché lo sappiamo, poi magari tu potrai rinforzarmi in questo, molto spesso le idee che abbiamo dei nostri bambini e delle nostre bambine li precedono e in una qualche maniera li plasmano. E molto probabilmente Gregory Bateson fu magari configurato come idea da tutto il sistema genitoriale, il suo genogramma, eccetera, eccetera. E allora dopo il corpo recalcitrante ho fatto subito un 200.000 passi indietro e le parole che descrivevano prima nel racconto del corpo di Gregory si ritrovano tutte, perché lui comunque terzo di tre figli, i primi due comunque morti, uno morte durante la guerra, l'altro un suicidio, per cui Gregory si è come dovuto sobbarcare su queste spalle, poi fortunatamente era grosso, il peso, il carico e l'investitura di quella famiglia. Ma lui comunque recalcitrava, lui lo abbiamo visto negli esperimenti con i polli, lui in laboratorio non ci voleva stare. Per cui nel tempo ha cominciato a definire il suo percorso muovendosi costantemente nella sua vita. E ci sono alcune sfumature che volevo semplicemente riportarvi, sia per il piacere e la bellezza, ma soprattutto perché ci danno e ci restituiscono, ecco perché oggi amo ancora di più quest'uomo, una fragilità incredibile, cioè da una personalità così importante, queste idee che oramai fanno parte del patrimonio comune, ma molto probabilmente probabilmente in quel corpo recalcitrante c'è stato un magma che lo ha investito per quasi tutta la vita. Molto probabilmente le morti dei fratelli hanno avuto un peso importante, come magari i silenzi della madre, e in questo corpo così grande lentamente si sono andate a scontrare idee. Lui ce lo racconta sempre, sono idee che sopravvivono ad altre, si trasformano, e queste sono estremamente dinamiche. E lui ha vissuto molte forme anche di dipendenza, ha vissuto questi aspetti depressivi che, non lo so, magari qualche biografo più bravo di me potrà confermarlo o meno, ma comunque l'hanno abbastanza accompagnato nella vita. E ci sono immagini che, mettendomi nei panni di Mary Catherine, sono rimasto così, proprio per questa condizione di fragilità, no? In cui mi ci sono anche ritrovato, anche da padre. Quando Mary Catherine lo andava a trovare a casa, vedeva la cucina del padre sporchissima, le padelle che stavano lì da giorni, magari sulla stessa padella ci cucinava quattro volte, non lavava le stoviglie, insomma c'era questa trascuratezza che in quelle parole emergeva forte, come emersa forte anche l'aspetto di provare, di errare. Quindi c'è questo incontro con una, non so se era un casino o c'erano delle slot machine. Beh, lui doveva tenere la figlia per il weekend, andare nei boschi a fare le cose che facevano, ma niente, la novella della slot l'ha fatto praticamente depauperare di tutti i soldi di quella settimana, e quindi poi è dovuto ritornare a casa. E questo, insomma, mettendomi nei panni di una figlia che assiste a questo, e nei panni di un padre che non si è mai posto un filtro, molto probabilmente, mi fanno prendere questo respiro, come, ok, errare è probabilmente quello che tutta la vita noi proviamo per trovare un continuo equilibrio. Questo era il preludio, forse più grande dell'intervento, ma semplicemente per restituire un'immagine forse un po' diversa di Gregory Bateson, che tra parentesi ha sempre portato la riga di capelli a sinistra, fatto analisi delle fotografie, fino a quando poi un po' li ha persi. Allora, un po' sono stato introdotto, e una parola in più rispetto a quello che hai detto è che per noi terapisti neurocognitivi la scuola di Schio, la scuola di Vicenza, è come se fosse stata per Gregory Bateson la terapia breve Palo Alto, per cui andare a studiare lì col professor Carlo Perfetti e tutto l'entourage con cui noi spessissimo entravamo in contatto mi ha dato questa possibilità sia di sperimentare che cosa significa studiare insieme, studiare cooperando, ma soprattutto la possibilità intorno a un tavolo di trovare figure che non c'entravano completamente nulla con il mio ruolo specifico. E quindi questo mi ha permesso di elaborare in maniera poi tangibile e pratica questa visione che io ho tutti quanti i giorni, da terapista, da padre, da ricercatore, da compagno, eccetera, eccetera. E, inizio questo intervento con una domanda, no? Perdere e ritrovare il corpo è per noi terapisti il luogo dove costruire un dialogo che si instaura attraverso una relazione con i nostri pazienti. Però la cosa su cui il documentario di Nora Bateson mi ha fatto riflettere e mi permette, insomma, di parlarne con voi, è quando è che perdiamo il corpo. E allora, utilizzando il pensiero di Krishnamurti, questo filosofo afroindiano, molto probabilmente il corpo lo cominciamo a perdere nelle idee che abbiamo di lui. E Krishnamurti ci dice appunto che voi pensate di pensare i vostri pensieri, ma molto probabilmente pensate i pensieri della vostra cultura. E questa è una cultura che fondamentalmente addomestica, ci rende inconsapevoli molto, molto più spesso dei nostri pensieri. E, proprio perché quando siamo nati, quindi tutti i sistemi di relazione e di regolazione, noi verbalisti e ricercatori li chiamiamo sistemi di neuromodulazione, però la famiglia, la scuola, la chiesa, lo Stato, eccetera, eccetera, fin da piccoli ci neuromodulano, e quindi quello che si viene a creare è un'impalcatura, una sovrastruttura. Qualcuno la chiama neuromatrice, qualcuno consapevolezza del sé, mappe di mappe, eccetera, eccetera. Ci precedono in una qualche maniera, e molto probabilmente già il corpo lo cominciamo a perdere fin da piccoli, perché l'ideologia che sta dietro poi alla cultura, con la C maiuscola o minuscola, poi sono punti di vista, comunque fa quello che Gregory Bateson ci ha spiegato benissimo, ovvero tende a dividere, tende a separare, tende a creare dei confini, soprattutto dei muri. Immagino corpi dei bambini e bambine che iniziano durante magari l'età scolastica a trovare quelle linee di confini immaginari che vengono però prodotte da una cultura. Quindi c'è il banco, c'è una linea immaginaria che divide il banco, e i bambini non possono superare con il gomito lo spazio che spetterebbe all'altro bambino, e quindi quest'idea lentamente magmatica di divisione si comincia a creare, no? E questa è semplicemente un'idea, però poi ci si comincia a sgomitare, come se i sistemi educativi ci proiettassero come modello in un modello separatista. Per quanto riguarda poi il perdere il corpo, noi facciamo sempre riferimento, poi molto probabilmente ve lo ritroverete nel sito del circolo, facciamo sempre riferimento a un magnifico articolo del professor Perfetti, dove in questo perdere e ritrovare il corpo lui parla di questa ideologia del sistema culturale che costantemente fa riferimento al corpo e alla corporeità, ma in una maniera che ne falsifica i contenuti. Mi spiego meglio. Falsificare i contenuti significa non partire da quel sistema sensoriale, intimo, privato ed esclusivo che nessuno ci può togliere. L'ideologia però può entrare in questo sistema attraverso due interventi manipolativi. Ecco perché poi il corpo, lentamente, già Debord ne parlò, dall'essere comincia a degradare nell'avere, fino all'aspetto veramente dell'apparire, prettamente estetico ma anestetico in questo contesto, perché c'è poi anche l'idea virtuale che ci sta accompagnando dell'immagine come pura contemplazione, un vicolo cieco che porta ad annullarlo il corpo. Quindi attraverso la vista, quindi attraverso questa modalità percettiva che sta diventando l'unica, molto probabilmente a livello sensoriale, e attraverso il linguaggio, quindi si parla del corpo, del mio corpo e del corpo degli altri, e soprattutto si mostra il corpo a fini estetici. E allora la cultura dominante che cosa fa? Ovviamente questo è un livello logico, ovviamente si muove per fatturati, per economie, per azioni tangibili. Oggi si pensa che non avere il corpo, non sentire il corpo è quello il paradigma per il benessere, e questo produce un artefatto incredibile. Non a caso oggi vi cito dei dati che sono stati tirati fuori da una persona molto più importante di me, che è Ivan Illich. Ogni anno consumiamo all'incirca 20.000 tonnellate di paracetamol, altrettante tonnellate le consumiamo di aspirina. Una notte su 10 viene indotta da un ipnotico. 20% delle donne e 9% degli uomini tranquillamente ricorrono a un tranquillante durante il corso delle giornate. E per non parlare poi dei soldi che vengono investiti per falsificare le coscienze. La Hoffman Roche, ad esempio, ogni anno spende 200 milioni di dollari per produrre letteratura scientifica intorno al Valium. Quindi, e non parliamo poi degli aspetti più anestetici della cocaina o della morfina o dell'eroina, non parliamo della chirurgia estetica. Sta passando un modello che è diventato un imperante, un imperativo, dove si sta bene quando non si ascolta e non si sente più il corpo. Questo è, un elemento su cui la riflessione costante e quotidiana andrebbe fatta. Per quanto riguarda invece l'idea che Gregor invece voleva esporci, sempre in maniera chiarificatrice, perché poi portarsi come riferimento questa cornice che lui ci ha donato a volte è difficile, perché poi dovremmo avere sempre la forza di fare uno zoom in e off rispetto ai contesti e alle situazioni in cui ci troviamo. Ma quello che ci voleva dire fondamentalmente rispetto ai sistemi distruttivi e ai sistemi patologici è che la realtà non è affatto divisa, non è affatto separata, perché se arbitrariamente, io qui poi ho portato delle cose, poi magari ve le spiego, ma se noi arbitrariamente di una realtà dinamica, mutevole, in continuazione, prendessimo appunto un aspetto, molto probabilmente ne falsificheremmo la determinante, ne falsificheremmo gli aspetti, i contenuti principali che lo legano ad una relazione con il mondo e con se stessi. Vi faccio un esempio, questi sono i sussidi che io utilizzo a lavoro, e anche nel linguaggio, un altro esempio che vi pongo, anche nel linguaggio medico, ho visto un degradarsi del linguaggio medico che ha dell'incredibile. Prima i pazienti, magari, non lo so, 20 anni fa forse avevano un nome e un cognome, dopo non sono più diventati un nome e un cognome, sono diventati un aspetto del loro corpo. Quindi quando andavo a fare i tirocini in ospedale e ci dicevano vai a vedere quella mano al 27, cioè la mano al 27 non prende in considerazione la storia di quella persona, la vita di quella persona, le relazioni di quella persona, e fanno dare una fotografia totalmente sbagliata di quella patologia. Ho la fortuna di avere fra gli amici molti illustratori in questo periodo c'è una mia cara amica a cui è stata diagnosticata, sempre per questa visione miope parziale, un tunnel carpale. Okay? Il tunnel carpale è praticamente un'infiammazione di una guaina, ve la faccio brevissima, all'interno della quale passano delle strutture molto importanti. Che cosa fa l'ortopedico, il chirurgo, il neurochirurgo in questione? Vede solo la mano. Di Sonia non conosce nulla. Sonia fa delle cose meravigliose. Il problema di Sonia, io ovviamente non ho detto tutto quello che oggi vi sto dicendo, perché cerco sempre di chiedere il permesso quando entro dentro il corpo di una persona, ma il chirurgo non ha chiesto il permesso, ha detto qui io ti apro, ti libero la guaina e dopo ritorni a fare tutto quello che facevi prima. Ovviamente un'illustratrice che guadagna con quella mano, che vive con quella mano, che è corpo, che è storia, che vita, che fa? Se non ha la cornice che ci ha donato Gregory Bezzo, si affida all'aspetto tecnico e quindi irreale relativamente a quella chiamiamola patologia. Il problema di un tunnel carpale è che se non vai a lavorare sulla relazione con il mondo, a quella mano c'è un braccio, c'è un gomito, c'è una superficie recettoriale importante, ci sono delle emozioni, se non si lavora fra i due sistemi, molto probabilmente il tunnel carpale, va bene, ritornerà, perché non si è modificata la relazione con il mondo. E però a Sonia è stata taciuta anche l'aspetto di qualche problematica interconnessa all'evento chirurgico. C'è una cicatrice, c'è cambiare. E se magari quel giorno quel medico sta a pensare ai suoi problemi, alla sua famiglia, e col bisturi recide un pezzo di nervo? Nel senso che questo è un elemento che va sempre poi detto e riragionato. Quando però, questa è la domanda che si pone, no? Qui perdiamo il corpo, lo perdiamo nelle idee, lo perdiamo perché c'è un sistema che veicola ad un livello logico determinati contenuti e ne tralascia tantissimi altri. Quindi io all'interno di questi sussidi mi interpongo come non solo come terapista e ricercatore, ma un po' a noi della scuola di Schio ci piace sempre parlare anche di esperienze esteriche di arte, poiché della sua arte diceva sempre che a lui non interessava disegnare e rendere figura quello che vedeva, perché non c'era quella differenza che informava magari un sistema di una differenza. E allora lui amava utilizzare questa parola di rendere visibile, no? Quel qualcosa che era invisibile in quel momento. E probabilmente il ruolo mio come terapista, come ricercatore, eccetera, è proprio quello di mostrare, mettermi all'interno della relazione e fare un pezzo di storia che sicuramente mi modificherà entrando in contatto e in relazione con quella persona, ma soprattutto permetterà, chissà, se abbiamo tutti quanti voglia di studiare, di metterci del nostro, di permetterci di scoprire che non si può delegare la nostra salute alla prima persona che possiamo incontrare. Non dobbiamo fermarci ad un'analisi miope, delegando continuamente ad aspetti tecnici la nostra vita. Sarebbe molto più responsabile che noi intraprendessimo un percorso di coscienza e di consapevolezza per ridare senso al corpo. E quindi molto probabilmente il ruolo che mi compete sempre di più è quello di interpormi in questa relazione e narrare, co-costruire un significato nuovo per quella mano, che se la riabilitassi solo facendo fare degli esercizi banali, di per sé a Sonia, come agli altri miei pazienti, non avrebbe quel ricasco che poi ritorna a lei come soggetto responsabile, soprattutto di prendersi dei nuovi rischi e di permettersi di cambiare idea. Gregory Bateson ci parla sempre di questa possibilità, che dovrebbe essere questo molto probabilmente un paradigma della nostra cultura, la changeability, cioè il cambiare idea di noi stessi, altrimenti saremo sempre vincolati da quell'unico pensiero e da quell'unico movimento, no? Perché noi siamo quello che siamo dalla mattina alla sera, da come impugniamo una penna a come progettiamo delle nostre cose. Se non ci assumiamo dei rischi in prima persona, ovviamente anche la salute e il lavoro che faccio io in questo caso viene meno, secondo me, l'aspetto più etico, estetico, nobile. E qui entriamo nella seconda fase, quando lo ritroviamo il corpo? Il corpo lo ritroviamo quando cominciamo a ridare accesso a quegli strumenti che abbiamo escluso, quelli prettamente percettivi, quelli che sono detti in termine tecnico, quei mezzi espressivi o cinestesici o sinestetici o legati a un canale informativo che nessuno ci può togliere. Qui i sistemi ideologici non possono intervenire dall'interno, per cui è attraverso la nostra esperienza corporea, attraverso il toccare le cose, attraverso il sentirle le cose, attraverso il vestibolo, attraverso anche la vista e anche il linguaggio, ma attraverso un riappropriarci di quelle sensazioni molto sfumate che ci danno anche un'indicazione di come stiamo nel mondo, perché poi io penso sempre questa cosa, sì, possiamo avere tutte le idee meravigliose del mondo, incontrare il bello, ma se poi non diamo ascolto mettiamo quella domanda che è il dolore, come possiamo poi comprendere meglio quell'esperienza? Come possiamo viverla meglio quell'esperienza, che è un'esperienza che coinvolge ovviamente tutti quanti i sensi? E qui il professor Perfetti ci dà anche un altro passetto che secondo me è molto interessante, su cui portare l'attenzione. Dobbiamo ritornare a possedere, ad avere un nostro corpo sentito, perché abbiamo la superficie recettoriale più grande del mondo. E noi, secondo quest'idea, e secondo come funzionano le menti e funziona il cervello, siamo plastici, abbiamo una capacità di adattamento incredibile. E per quale motivo devo cambiare la realtà che mi sta di fronte se non riesco a cambiare la mia? È sempre questo il punto di vista. Se vediamo, non cito oramai i dati sul femminicidio o sulla violenza, ma essere inconsapevoli o anestetizzati non ti dà proprio l'idea di quello che sta accadendo intorno a te e di quello che potresti commettere. È come se oggi uccidere una persona fosse come sbucciare un mandarino. Ecco perché ritornare a sentire il corpo, ma con dei progetti importanti, ma fin da piccoli e fin da piccole, ci dà sempre la misura che quello che sto facendo è un'assunzione di rischio e responsabilità, e la devo vedere, perché se non la vedo più, se il corpo non lo sento più, c'è questo slittamento che ci porta ad essere ciechi nei confronti del mondo. E finisco con la teoria di quando emerge il dolore. Noi l'abbiamo, il professor Perfetti l'ha chiamata discoerenza informativa, e su questo Gregory Bateson ci ha aiutato tantissimo. Per noi la discoerenza informativa è appunto l'emergenza del dolore, ovvero la non capacità di integrare i sistemi recettoriali, quindi la non capacità di sentire un'articolazione che si muove, una capacità di non sentire che c'è un dolore su una caviglia o c'è un grandissimo fastidio magari a livello della colonna. E andare sempre avanti con spirito di sopportazione prima o poi fare emergere nuove domande, che sono nuovi dolori. L'organismo funziona in una maniera meravigliosa: quando sta per succedere qualcosa di serio, di grave, ti blocca un secondo prima, quindi ti fa emergere, non so, un'idea di produzione magari, perché se tu andassi quel secondo oltre, probabilmente i danni sarebbero irreparabili. Ci sono dei meccanismi nelle lesioni centrali che sono affascinanti. Purtroppo capita che qualcuno abbia un ictus, no? Ma non si considera questa cosa di questo fenomeno. Purtroppo poi dobbiamo fare i conti sempre con la sanità, con i soldi, eccetera. Ma c'è un periodo in cui il corpo ha completamente bisogno di riposarsi subito dopo una lesione. Invece ciò questo non avviene, perché nei livelli assistenziali ci dicono che tu dopo un mese devi liberare il letto, e quindi il fisiatra di turno passa intorno al ok, si deve fare un po' di rinforzo muscolare, mettetelo sui piedi e mandatelo a casa. Ora ovviamente ve la sto semplificando, però ci sono dei tempi rispetto a questo fenomeno dietro la lesione che si chiama diastisi, che potrebbero durare mesi se non anni, cioè ipotizza anche per tutta la vita. E la diastisi non è altro che una deattivazione. In quel momento tu devi ricominciare a fermarti e a ripensare il corpo in una nuova maniera, perché ci sono, il nostro sistema nervoso è plastico, per cui attraverso delle esperienze gradualmente, lentamente, potrebbero ricollegarsi a livello sinaptico delle aree del cervello che potrebbero ripermetterti di ritornare a muovere una mano, a muovere qualitativamente una mano, a riscoprire in quella mano una qualità tale a quella che avevi precedentemente. Quanto è bello accarezzare, quanto è bello toccare. Cioè, spesso do come compito ai miei pazienti la possibilità di fare un diario e di narrarsi prima anche dell'evento. provate a ricordarvi, o anche proviamoci a ricordare, perché tanto siamo tutti pazienti, proviamoci a ripensare a tutte le cose che facciamo con le mani. E potremmo stare ore e ore a carpirne le sensazioni, quelle cose che ritorneranno, quel piacere estremo di aver toccato per la prima volta un materiale, o aver accarezzato il proprio figlio, o stretto la mano ad una persona che per te ha avuto un ruolo importantissimo. Per cui il corpo funziona meglio di quanto noi possiamo pensarlo oggi. E quindi attraverso il lento e graduale utilizzo di sussidi, noi possiamo provare a dare quelle informazioni che stanno dietro a tutta la teoria di Gregory Bateson. Che cos'è un'informazione? Un'informazione è qualcosa che forma dall'interno. Quindi attraverso le informazioni noi riusciamo a modificare anche una rappresentazione a livello corticale. Gregory Bateson ci dice che un'informazione è una differenza di una differenza. Io ovviamente la devo sempre intercalare nella clinica. La differenza è sempre una differenza fisica. Io ho portato delle spugne qui, no? Per cui sono spugne di consistenza diversa, questo è un esempio. Ma appunto attraverso la relazione con quelle spugne io comincio a capire che c'è un morbido, c'è un duro, c'è qualcosa di intermedio, eccetera, eccetera. Queste differenze mi informano che ho la capacità di nuovo di risentire il mio corpo. Le spugne noi le utilizziamo dietro la schiena, le lettere le utilizziamo per muoverci a livello visospaziale, per avere un'idea di linea mediana, eccetera, eccetera. Attraverso la ricostruzione delle informazioni, molto probabilmente, come ipotesi della nostra scuola, noi avanziamo questo, che ritrovata questa omeostasi rispetto al dolore, che è un'emozione ma che è una domanda, possiamo cominciare a collimare ed integrare questi aspetti che avevamo, che erano slittati, che erano stati falsificati, che erano stati degradati solo magari all'aspetto visivo. Per cui, ad esempio, molti pazienti hanno difficoltà ad essere bendati, proprio perché hanno un meccanismo di controllo sul visivo che è incredibile. E quindi provare e riprovare ad integrare in questo viaggio, che è un percorso, tutti i livelli informativi. E niente, chiudo il discorso con un'immagine che io spero, insomma, possa essere anche piacevole, al di là del momento di difficoltà e di crisi che tutta la società sta vivendo. L'idea di un corpo recalcitrante mi fa fare pace nel momento in cui lui riesce, nel momento in cui muore, ad inserirsi in questa cornice più ampia. Quindi quest'idea di sincronicità fra le idee e un corpo, mi auguro che possa averlo sperimentato, insomma, questo è.
Allora, ringraziamo Gianluca Manasca per questo richiamo all'ascolto del corpo, che poi ci dà sempre una seconda, una terza, una quarta, una quinta chance per riparare gli errori, anche per evitare errori, ascoltarlo, così per cercare di morire di vecchiaia e non di malattia. Qualcuno vuole fare qualche domanda? Ecco.
Io vorrei fare una riflessione. Prima lei ha parlato di confini, no? Un pochino io sono convinta che la società ci impone dei confini, dei limiti proprio al movimento corporeo. Partiamo dalla scuola, sin da piccini i bambini sono costretti a stare dietro al banco. Perché non si potrebbe pensare di imparare una poesia usando il corpo? e non esclusivamente un discorso che sia prettamente mnemonico, cioè perché io non posso diventare con il corpo le parole della poesia. Poi c'è tutto un pensiero di ricerca dietro che siamo portati avanti all'università, ma è importantissimo questo. E io sono convinta che la società ha imposto dei... Dico imposto perché secondo me il termine è giusto, nel senso che ha fatto sì che l'uomo quasi tenda a dimenticare delle modalità, delle possibilità di movimento primitive, iniziali, che vivendo poi nel corso del tempo si dimentica, oppure non ne ha mai preso consapevolezza, però ci sono. E noi ora siamo abituati a fare sempre gli stessi gesti, ok? Prendiamo il caffè, scriviamo, salutiamo. In quanti modi salutiamo? Ce lo siamo mai chiesto? In quanti modi salutiamo? Ci sono tantissimi modi per salutare, però noi tendiamo sempre a fare gli stessi gesti. E volevo leggervi un passo, se posso, di Etienne de Condillac, che è stato un filosofo del 500-600, e lui dice in questo suo libro che si chiama Trattato delle sensazioni. Un Dio ebbe pietà di una statua che in quanto tale non poteva percepire e conoscere il mondo, per cui decise di donargli la vista. Ma con sua grande sorpresa e delusione, la statua non viene fu grata, perché non capiva cosa fossero quelle macchie di colore che pur percepiva chiaramente. Allora il Dio le fece dono dell'udito, aumentarono le sensazioni, ma non la comprensione, anzi per la statua si accrebbe la confusione. Il Dio le donò anche il tatto, il gusto e l'olfatto, ma nulla mutò per la statua. Arrabbiato per l'ingratitudine, il Dio stava per abbandonare l'impresa quando si ricordò che aveva sentito parlare di un certo senso muscolare che aveva a che fare con il movimento. Anche se un po' scettico, perché il movimento non poteva certo essere un senso, le donò la facoltà di muoversi. Miracolo! Tutte quelle sensazioni che fino ad allora erano rimaste prive di significato si ricomposero in un quadro coerente e la statua ringraziò commossa il Dio. Questo è secondo me il senso proprio di tutta la nostra storia. Bisognerebbe partire dai movimenti.
Sì, il senso proprio, ma anche ritornando a quell'idea di modalità percettiva che è la vista, no? Tutte le sensazioni corporee che non ricadono rispetto alla vista sono lo stessissimo prodotto di patologia. Quindi ciò che non vediamo poi diventa patologico perché non lo sentiamo. Quindi l'aumento delle lombalgie, delle periartriti rispetto a delle problematiche ai piedi, eccetera. Per cui fare fin da piccoli tutto un ABC emotivo-motorio è... Ma non solo da piccoli, cioè, c'è sempre possibilità di... l'apprendimento come recupero, il recupero come apprendimento avviene sempre in continuazione fino alla fine.
Io voglio fare un intervento provocatorio.
Lo posso fare?
Proprio sulla scuola e sullo stare nei banchi. Credo che non la scuola, ma quello che sta fuori della scuola dovrebbe agevolare il muoversi nello spazio, il fare esperienze, perché ci sono cose, per chi ha insegnato in una scuola, che si possono fare soltanto stando seduti in un banco. E questo mi ricorda una frase di Kant, credo fosse proprio di Kant, che diceva: la scuola fa un servizio utile, insegna ai bambini a stare fermi in un banco. questo non vuol dire, insomma, è solo un intervento provocatorio che vuole aggiungere qualcosa alla, e che si collega al fatto che lo studio in sé è una invenzione della nostra cultura. Ricordiamoci che le culture orali non studiano, la parola studio non esiste nel loro vocabolario, e che la matematica, la fisica, la filologia non si possono studiare se non stando fermi davanti ad uno scrittorio.
Io rispetto a questo corso qui, scegliere come muoversi, secondo me poi ogni civiltà, nel processo di civilizzazione, appunto, deve scegliere come muoversi di fronte al mondo. È chiaro che faccio certe scelte che sono anche di movimenti fisici. Allora, perché in questa libertà decidiamo a un certo momento di non buttare, eccetera, 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 in pubblico le... Vabbè, poi arriviamo alle ragazzine che devono tenere le gambe chiuse, eccetera, eccetera. No? Quindi è una scelta con vantaggi e svantaggi, no? Una scelta del processo di civilizzazione. Ecco, e secondo me poi diventa inevitabile, perché non si può fare tutto il contrario di tutto. Quindi ogni civiltà sceglie un certo percorso con vantaggi e svantaggi. Quindi mi sembra inevitabile che... qualche, come dire, aspetto negativo, qualsiasi sia la scelta che noi facciamo, ci sono degli aspetti che vengono, che come dire, migliorano il nostro stare al mondo, e altri che invece lo peggiorano, ma è inevitabile, non si può trovare una, come dire, una capacità espressiva che non abbia poi degli aspetti negativi in un qualche modo, no?
Grazie.
Sì, diciamo, l'idea, al di là che accolgo assolutamente la provocazione di Rosalba, però l'idea è comunque il focus sempre sulla corporeità, cioè io sto vedendo, intanto stanno aumentando delle patologie che fino a X anni fa non esistevano, ma perché sono state inserite nel DSM, per cui i casi di bambini con bisogni educativi speciali o con difficoltà degli apprendimenti oramai stanno completamente esplodendo. Ma semplicemente perché è un vincolo patologico, perché sono sempre tra virgolette esistiti, oggi abbiamo dato un nome, una diagnosi, eccetera, eccetera. Il discorso che però mi ritrovo sempre in questi bambini e bambine che non sanno giocare, non sanno muoversi, perché è come se un'amputazione a livello cognitivo, immaginativo, dai sistemi di relazione con cui sono entrato in contatto non ha facilitato questo scambio corporeo. È difficile, c'ho dei genitori che mi vengono e mi parlano dei figli e mi stanno qui parlando dei loro figli come se parlassero in terza persona di loro, come se parlassero di quello che hanno come di una paralisi cerebrale infantile, e io vorrei far vedere dei pazienti che ho con una paralisi cerebrale infantile di 3 anni e probabilmente sparirebbero tutte queste ansie e perplessità, ma non si ritorna più a toccarli i propri figli, abbracciarli, no? Ritorno poi a questo aspetto all'attaccamento, eccetera, eccetera, di cui Aleandra sa più e meglio di me. Però se non si rifà un focus fondamentale sulle esperienze percettive corporee, non so che piacere poi possano avere i bambini e le bambine nell'andare avanti, nel comunicare, nell'interagire, nel giocare, nello sperimentare, nell'immaginare, eccetera.
Adesso di una cosa che anche colpisce profondamente anche me. Io sono una psicologa che ha lavorato moltissimo con bambini e adolescenti, e credo che veramente il problema oggi non sia il banco, è qualche altra cosa, cioè è il fatto di, cioè questo discorso dei media è molto importante, nel senso che io vedo che moltissimi individui che crescono oggi hanno l'esperienza sostanzialmente attraverso la vista, come tu dicevi giustamente prima, in un modo poi avulso dalla complessità invece di esperienza possibile attraverso il corpo, che io trovo essere una parte creativa fondamentale di tutto il nostro essere. Sono totalmente d'accordo con te, con Perfetti e compagnia. E quindi il problema, cioè voglio dire, uno. Per esempio Rosalba è una che ha studiato su un banco e ha imparato a studiare su un banco, ma era una che stava tutti i giorni in giro per orti, marrame, giardinetti, mura di truccate, eccetera, eccetera. Cioè le sue esperienze lei le faceva e anche invece in città. Anche in città si prende la vita, quindi non è che dobbiamo. Però invece oggi qual è il problema? Che il banco si somma alla totale assenza di altre esperienze a tutto tondo in tutti gli altri momenti della giornata. E questo tra l'altro sta diventando vero molto anche per gli adulti. Cioè il momento in cui noi comunichiamo con un amico tramite WhatsApp o tramite un telefonino, per esempio al telefonino stiamo riducendo tutto all'udito, cosa fondamentale perché la voce è assolutamente una forma di espressione direi quasi completa, nel senso che risuona col respiro, con tutti gli spazi risonanti del corpo, cioè quindi è, diciamo, dovendo isolare un canale è quasi più ricco di quello visivo da un certo punto di vista. Però voglio dire, non lo vediamo, non lo odoriamo, non lo tocchiamo, questo amico o questa amica con cui stiamo lavorando, no? E io per esempio a volte sto dei giorni in casa e parlo con tutti e tre, ma dico, ma chi mi manca qualcosa? Perché non ci siamo visti, non so come, non ci siamo visti.
Corpo.
No? E questo lo stiamo facendo sempre di più, quindi è qualcosa che riguarda, come tu dicevi giustamente, sia il mondo circostante sia noi stessi. Perché, per esempio, la mia fisicità non ha risonato durante la giornata con nessuno. Mentre se io incontro, mi becco anche i batteri con cui oggi sto, con la freddura che ieri non avevo, però mi prendo anche un sacco di altre risonanze che mi danno vita e mi arricchiscono. E questo noi lo stiamo molto riducendo. Quindi ci sono delle cose da realizzare.
L'uso delle, comunque in base a quello che diceva le palestre non sostituiscono
vabbè l'altra macelleria la palestra
un'altra estetica
sì io ritorno però alla questione del
palco
come non mi sentite però non devo fare giusto?
Ma adesso c'è adesso chi è consentito?
Non devo parlare, non ti sentiamo, aspetta. Allora ritorno un momento al banco. Io non credo che il problema è il banco in quanto oggetto, perché dei ragazzi che volessero giocare o che volessero ritagliare, appiccicare, comunque hanno bisogno di un piano su cui operare. Il problema è il banco che è dentro la testa della scuola e degli insegnanti, quello secondo me è preoccupante. Semplicemente perché nella nostra scuola, ma io credo in gran parte delle scuole del mondo, il corpo finisce al collo. Dopo il collo non c'è più niente, è negato il corpo. E siccome la mente sta nel corpo, chiaramente negiamo una parte delle possibilità forti di essere partecipi, di condividere i processi di apprendimento. Nella mia esperienza di insegnante, tanti anni fa, vi parlo dell'80-81, fui chiamato a fare insegnante di sostegno quando non c'era un insegnante di sostegno, no? Improvvisai. La prima cosa che facevo era andare a vedere i ragazzi durante l'ora di educazione fisica, perché capivo molto di più le situazioni osservando come usavano i loro corpi. Perché è soltanto attraverso questa possibilità di accogliere il corpo che apprende che io posso anche ipotizzare o dei percorsi di recupero o comunque dei percorsi di apprendimento che siano significativi. Questo mi pare che sia importante, non il fatto che il tavolo comunque impedisca. È l'insegnante che, se vede dei ragazzi che si muovono, si preoccupa. E se pensate che noi apprendiamo prima di tutto per imitazione, è chiaro che non ci può essere imitazione nel momento in cui tutti devono partire dalla stessa parte, perché non posso vedere che cosa sta facendo il mio compagno di banco, anzi non devo vedere. Pensate che tutta l'epopea sul copiato, no? Che cosa significa? Oppure che noi apprendiamo per tentative ed errori, ma pensate quanto è importante l'errore come elemento negativo dentro la scuola, è sbagliato. Beh, usiamo l'errore come possibile. Quindi penso che il problema sia quello più degli insegnanti, più del sistema che dei ragazzi stessi.
Allora, dobbiamo chiudere.
chiudere, se poi qualcuno vuole fare qualche altra domanda la scrive e forse qualcuno risponderà. Io che risponderò. No, li rinviamo a lui e...
Vabbè,
una cosa veloce. Il corpo alza il tiro perché tu lo ritrovi.
Allora, possiamo intendere... No, la fibromialgia non so come la intendiamo ancora. No.
No.
Allora, diciamo che le malattie autoimmuni, per chi non lo sa, sono prodotte da una base infiammatoria che produciamo all'interno del nostro corpo. Quindi è come se rigettassimo determinate cose a livello biologico, per cui io non so come risponderti a questa domanda, ma ritorno sempre lì. Comunque è una domanda, e la domanda ascolta la tua risposta di quel dolore, non ascolta le parole dette da altri. È tutto un discorso di storicizzazione di chissà cosa è accaduto durante la vita e la storia della donna, l'uomo,